Ben ritrovati alla seconda puntata di World Inside. Ciao Fra.
Già la seconda puntata, ciao Nico.
Sì, già la seconda puntata. Non ci hanno ancora cancellato, grazie a Dio.
Ma no, allora siamo piaciuti.
Siamo un programma indelebile. Comunque,
scusa, puoi parlare italiano? Cioè, lo sai che poi ci censurano se dici le cose.
C'è Wikipedia, tranquillo, non era una parolaccia, tranquillo.
Sei sicuro?
Sicurissimo.
Io queste storie non le voglio sentire.
Allora, benvenuti a tutti i nostri ascoltatori su World Inside. Vogliamo ricordare i contatti, Fra?
Va bene, ne dico qualcuno io, sei preparatissimo?
Sono preparatissimo.
Va bene.
Li dico io.
Va bene.
Allora, ci potete contattare per dirci tutto quello che volete, anche correggere magari degli errori che abbiamo commesso nelle puntate precedenti, all'indirizzo mail weirdinside@gmail.com, oppure contattarci molto più velocemente su Facebook all'indirizzo www.facebook.com/weirdinside.
Diteci di tutto, commentate anche le immagini che mettiamo, gli articoli che vi proponiamo, se volete venire in trasmissione o se volete proporci degli argomenti di cui parlare.
Perfetto, Fra. Inoltre, se volete riascoltare i podcast o perché volete partecipare al gioco del proverbio e volete vincere una colazione che vi offriremo
alla fine della stagione,
sì, il giovedì, ogni puntata noi diremo chi è il vincitore. Se vuole venire sarà ben accetto. Potete riascoltarci nel sito www.ondequadre.polito.it. Dovete entrare nella sezione podcast, alla W, cercherete Weird Inside e ci troverete lì.
Ma se volete davvero vincere, volete essere i primi a rispondere, dovete ascoltarci il giovedì alle ore 18 su www.ondequadre.polito.it.
Sei preparatissimo. Allora, adesso lanciamo subito il primo pezzo,
che è The Cure, Just Like Heaven.
Bentornati nuovamente. Spero vi sia piaciuto il primo pezzo. Fra, ti è piaciuto?
Moltissimo.
Perfetto. Partiamo subito con la prima rubrica, che come sapete, almeno chi ci ha già sentito, e per i neofiti chiaramente la introduciamo oggi, è il decalogo, ossia 10 grandi innovazioni, comunque sempre riguardo un argomento, che comunque vi faranno restare a bocca aperta.
E oggi di cosa parliamo?
Oggi parliamo delle 10 scoperte nate per caso più curiose del mondo.
Ah, ecco perché ci sono tutte queste cose che io credo di conoscere ma di cui in realtà non so niente.
Pensa che sono nate per caso, quando si dice to il caso.
Va bene.
Vuoi partire, Fra?
Devo partire io.
Come vuoi.
E poi chi mi mette il gong quando è scaduto il minuto?
Allora parto io.
Va bene.
Al numero 10 abbiamo la scoperta per casuale degli effetti di una droga allucinogena, ossia dell'LSD, dietilamide dell'acido lisergico. Infatti non venne inventato per caso. Il primo a scoprirne gli effetti fu proprio il chimico che lo produsse, tant'è che Albert Hofmann, alla fine degli anni 30, lavorava con il suo gruppo di chimici per valutare la stabilità di alcuni componenti che derivavano da un fungo, alcuni componenti chimici, e produssero un derivato per scopi medicinali a cui diedero il nome di LSD-25. Ma da questo gruppo di scienziati, insomma, questo prodotto non venne ritenuto particolarmente interessante. Allora lo accantonarono. Però Hofmann, orgoglioso insomma del suo prodotto, ci tornò a lavorare nel 1943 e dichiarò una sera di essere stato interrotto nel suo lavoro da insolite sensazioni che lo portarono ad abbandonare il laboratorio e a tornare prima a casa. E lui dice, racconta, che quella notte percepì immagini fantastiche e forme con intenso gioco caleidoscopico di colori. Fu così che si scoprirono gli effetti dell'LSD nel 1943. Hofmann continuò a usare il suo prodotto, l'LSD, a scopi medicinali sui suoi pazienti, e fu lui stesso, anche molto tristemente, che definì l'abuso dell'LSD un vero problema generazionale per l'epoca per quanto riguarda i ragazzi. Infatti stiamo parlando degli anni 60, l'LSD conobbe un boom.
Quando, non so, ultimamente tu sei un fan della serie TV Fringe?
Certo.
Come ben sai, c'è Walter Bishop.
Chi conosce Walter Bishop?
Si concede il piacere,
esatto,
di un acidello qua e là.
Sì.
Bene, passo io al numero 9.
Perfetto.
Parliamo di cornflakes.
Che buoni.
Il dottor Kellogg lavora come medico, o meglio lavorava come medico insieme a suo fratello in un ospedale nel Michigan, dove curava i pazienti a cui faceva seguire particolari diete. Un giorno, mentre con il fratello aiutavano i cuochi per preparare il cibo ai pazienti, avvenne uno strano fatto. Solitamente per preparare la pasta di pane utilizzavano come ingrediente principale il grano bollito, ma quel particolare giorno lo lasciarono erroneamente riposare per qualche ora. Quando tornò per preparare la pasta di grano, vide che il grano era diventato friabile. Curioso di vedere cosa sarebbe successo, cucinò ugualmente la pasta, creando una sfoglia croccante. Da qui iniziò il successo dei fiocchi tostati, che portarono Kellogg a migliorare il prodotto per venderlo su larga scala. Così, dal 1906 sino ad oggi, la Kellogg's è la regina dei cereali, e tutto per errore, e da un angolino degli Stati Uniti si sono diffusi in tutto il mondo. Chi non conosce oggi Kellogg's?
Che buoni. Ogni giorno mi allietano la giornata di primo mattino. All'ottavo posto passiamo con una scoperta che tutti conoscono, e si parla della dinamite. Infatti, come ben sappiamo, Alfred Nobel, chimico svedese, ha passato tutta la sua intera vita a studiare un modo per stabilizzare la nitroglicerina, che come sappiamo si presenta in stato liquido.
Io non lo so.
Vabbè, si presentava in stato liquido ed era molto instabile e molto pericolosa. Tant'è che con vari esperimenti che condusse, causò una grandissima, una potentissima esplosione nel 1864 che portò alla morte del fratello. Questo portò Alfred Nobel a lavorare ancora con più motivazione per il suo scopo, ma lo raggiunse solo per puro caso, perché infatti mentre stava trasportando la nitroglicerina, erroneamente, cioè per puro caso appunto, il contenitore che teneva stabile la nitroglicerina si ruppe e il liquido venne assorbito da una specie di farina di roccia sedimentaria in cui venivano appoggiati i contenitori. Da qui Nobel ebbe l'intuizione geniale di provare a mescolare, di far assorbire la nitroglicerina a questa farina fossile, e nel 1867 riuscì a trovare il modo per stabilizzare la nitroglicerina senza farla perdere di potenza e creò la dinamite. Passiamo al numero 7. Si parla del primo dolcificante artificiale. Sai qual è?
La saccarina.
Sei preparatissimo.
L'ho letto. Proprio adesso.
Ma non devi dirlo.
Va bene, non lo dico.
Va bene. Venne scoperto nel 1879 per caso da Costantino Falberg e da Ira Remsen. I chimici infatti stavano lavorando in laboratorio per la sintesi di altre sostanze chimiche. La sera abbandonano il laboratorio e tornano a casa. E a cena Falberg è l'unico della sua famiglia che trova un sapore strano, dolciastro al pane. Siccome era l'unico, si pone delle domande. E vede che praticamente lui era tornato a casa con le mani sporche dal lavoro. Pensate alle condizioni igieniche in quell'epoca, chiaramente non erano delle migliori. Quindi torna in laboratorio e continua a fare svariati test. E così riescono a scoprire scoprono praticamente la saccarina. Ancora oggi infatti è molto importante, perché è un dolcificante soprattutto utilizzato dai diabetici, perché non viene metabolizzato dal nostro corpo. Cioè è come se non lo stessimo assumendo. Esatto. Ed è un grandissimo dolcificante appunto per i diabetici o per chi vuole mantenersi a dieta. Io non ho di questi problemi, per fortuna uso lo zucchero.
Beh, in teoria dovresti un po'...
Cucchiaiate di zucchero la mattina.
Secondo me dovresti ridurre, guarda. Sì. Ti vedo 200-300 grammi in sovrappeso.
Va bene, allora via con la saccarina.
Va bene.
Al posto numero 6, sai cosa c'è fra?
No, non lo so, dillo tu.
Va bene. C'è il forno a microonde. Questa è una scoperta geniale e anche questa chiaramente è nata per caso. Infatti, nonostante sia tutt'oggi un elettrodomestico di indubbio valore, infatti immagino quante cene ti riscaldi, va?
No, io non ce l'ho il microonde.
Non ce l'hai?
No.
Non ce l'ho neanche io, però se ce l'avessi potrei dimenticarmi la cena in freezer tranquillamente. Oppure farmi popcorn in 3 minuti, che lo so. Comunque, dobbiamo ringraziare Percy Spencer per questa formidabile scoperta. E possiamo, infatti, come importante scienziato, Spencer stava guidando una visita presso la società Raytheon e stava facendo vedere come lavorano i magnetron. I magnetron, insomma, o questa specie di meccanismo, una specie di tubo che rilasciava energia e riusciva a far funzionare le apparecchiature radar. Stando di fronte a questo macchinario, lui mise la mano in tasca per prendersi la barretta di cioccolato e vide che era fusa. A questo punto, sì, provò a mettere i popcorn di fronte al macchinario e a potenziare, cioè a aumentare la potenza del magnetron, e vide che i popcorn iniziarono a saltare.
Allora, e morirono tutti con dei proiettili di popcorn.
Ingrassarono tutti con i proiettili. Sì, così iniziò praticamente a fare gli studi sulle microonde e nel 1947 creò i primi dispositivi. Allora, vogliamo lanciare la seconda canzone di oggi? La sento già sotto, è il mitico Paul Weller con The Changing Man. Bentornati a World Inside. E mentre suona Paul Weller, parte la nostra base. Fra, la conosci questa base?
Questa base? Ma l'ho fatta io questa base!
L'ho chiesta apposta, grande. Aha.
Ti è piaciuta? Ti sempre piace? Ti sta piacendo?
Bravissimante.
Dunque eravamo
sono
rimasti...
25 euro.
Come 25 euro? Tutto di CIA, la pagata la CIA.
No, vabbè.
Comunque, siamo alla posizione numero 5. E qui è quando gli effetti collaterali non sono poi così spiacevoli. Infatti parliamo di un medicinale nato per caso. Simon Campbell e David Roberts erano due ricercatori che lavoravano per la Pfizer. Iniziarono a studiare l'efficacia di un nuovo farmaco che avrebbe dovuto curare la pressione alta e un problema cardiaco che viene chiamato angina pectoris. Però, somministrando nel 1980, facendo test sui pazienti, su un certo numero di pazienti, si accorsero di uno strano effetto collaterale. Tant'è che i pazienti del test denunciarono che il trattamento aveva portato ad avere erezioni involontarie. I due studiosi ebbero l'intuizione di approfittare di questo errore per iniziare nuovi studi su un nuovo farmaco contro la disfunzione erettile. Ed ecco come nacque la mitica pastiglietta blu che tutti chiamiamo Viagra.
Che probabilmente gli ha portato molti, molti più soldi di quanti gliene avrebbero portati il primo farmaco.
Esatto, esattissimo. E quando un errore è visto, loro sono stati testardi e hanno fatto bene a studiare. Parliamo del numero 4, ha salvato tantissime vite, si parla del pacemaker, inventato da Greatbeck, che fu un appassionato di elettronica che fu radiooperatore della Marina degli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale. Greatbeck studiava l'uso dei transistor come rivelatori delle aritmie cardiache e in uno dei suoi esperimenti sugli animali montò un resistore con valore resistivo sbagliato. Si accorse però che da quel lato venivano create pulsazioni identiche al battito cardiaco normale e che quindi il suo nuovo circuito avrebbe potuto essere utilizzato in caso di aritmie. Tant'è che Wilson, Greatbeck, depositò il brevetto il 22 luglio del 1960 e nello stesso anno fu impiantato su un essere umano il primo pacemaker. Pensate che il paziente di 77 anni visse altri 18 mesi dopo l'intervento. E adesso passiamo al podio. Numero 3. È una scoperta che è molto utile se si viaggia nello spazio ed assenza di gravità. Nessuno ci starà pensando, ve lo dico io. Si parla del velcro. Nel 1941 George de Mestral, infatti, faceva spesso passeggiate col suo cane e al ritorno, quando tornava a casa, doveva togliere dal suo maglione e dai peli del cane piccole palline che vi si aggrappavano, come succede a tutti quando si va in campagna. La sua genialità fu quella di osservarle al microscopio e si accorse che avevano piccoli uncini elastici che, una volta messi a contatto con un tessuto, si aggrappavano alle maglie. Una volta tolti, questi uncini ritrovavano la loro forma originaria. Allora immaginò due pezzi di tessuto in nylon, l'uno con migliaia di piccole anse e l'altro con migliaia di piccoli uncini elastici. Con l'aiuto di un fabbricante di tessuti di nylon, ecco come nacque il velcro.
Cioè, scusa, ma tu per velcro intendi lo strap delle scarpe con lo strap?
Sì, quello che fanno...
Ah, ok, perfetto. Tanto per capirci, sai, io sono un po' ignorante.
Sì. Numero 2. Questa la conoscono tutti, si studia anche a scuola ed è la...
Penicillina.
Perfetto, scoperta da...
Boh. Il signor Penicillin.
No, Alexander Fleming nel 1928.
Vabbè,
anche questa venne scoperta per caso. Perché infatti lui stava lavorando su alcuni ceppi di batteri. Però andando in vacanza lasciò il suo laboratorio chiuso per una breve... tipo due settimane, no? Quando torna vede che in una capsula c'era un alone chiaro inusuale. In quella zona infatti i batteri che stava studiando non erano più cresciuti e al centro dell'area più chiara c'era una muffa che aveva contaminato le colture. Fleming pensò che infatti la muffa fosse la causa della morte dei batteri ed ecco come nacque per caso la penicillina. E venne utilizzata nella Seconda Guerra Mondiale tantissimo. Ma la prima, questa è proprio un caso incredibile, non lo sapevo sinceramente, e si parla del... pazzesco, rullo di tamburi. L'anestesia.
Complimenti all'anestesia, tanti complimenti.
Ringraziamo il pubblico presente in sala, anche questa puntata. Infatti, quando parliamo di anestesia, i padri dell'anestesia sono Lon Crawford, William Morton e Charles Jackson e Horace Wells. Furono loro, infatti, a capire che mescolando l'etere col protossido d'azoto, gas esilarante, come le tue battute, Fra, e somministrandole ai pazienti, riuscivano praticamente ad eliminare il dolore, non sentivano più dolore i loro pazienti. Però tutto ebbe inizio in modo casuale, infatti il gas esilarante veniva assunto durante gli spettacoli dagli stessi spettatori per procurare divertimento e sentirsi come in una sensazione di svago, no?
Ma aspetta, ma glielo somministravano tipo i comici?
No, si
autosomministravano.
Sì. per avere, per divertirsi, cioè per ridere,
per, cioè per non pensare di aver sprecato soldi nel biglietto.
Esatto, erano sicuri di divertirsi.
Va bene.
Tant'è che durante uno di questi spettacoli, dopo aver respirato il protossido d'azoto, nel 1844, Horace Wells si taglia accidentalmente la gamba, ma diceva di non sentire alcun dolore, anzi gli prendeva a ridere questo fatto. Allora, da sobrio, diciamo così, decise di estrarsi un dente autosomministrandosi il gas esilerante e vide che funzionò. Infatti nel 1846 in poi, dopo questo esperimento dell'estrazione del dente, si iniziò a diffondere l'uso del campo medico dell'etere mischiato al protossido d'azoto.
Non ho la più pallida idea di come abbia fatto a staccarsi il dente mentre rideva, quindi cioè...
Beh, vabbè, figurati.
Vabbè.
Era un esperto. Ah, era un medico. E adesso il decalogo è finito, passiamo alla prossima canzone e sono gli R.E.M. con Imitation of Life.
Complimenti per la scelta, mi piace un sacco.
Grazie. Bentornati, abbiamo sentito il pezzo dell'italianizzazione REM, Imitation of Life, dell'album Reveal 2001. Allora, Fra, da poco hai sentito la notizia del 17enne che ha venduto una sua app per 30 milioni di dollari?
Boh, io in teoria sono fuori dal mondo, però se me la dici sono interessato.
Te la racconto io.
Anche io ogni tanto scrivo app, però non mi sembra di poterle vendere a 30
milioni. No. Pensa che questo minorenne, Nick D'Aloisio, americano, doppio passaporto. Ah no, non è americano, scusa, è britannico, doppio passaporto, britannico e australiano, ha chiare origini italiane, tra l'altro, dal cognome, ha 17 anni ed è riuscito a vendere una sua app alla Yahoo, che sta investendo tantissimo nel mondo delle app, per circa in una cifra che non è stata resa pubblica, ma è compresa tra i 20 e i 50 milioni di dollari. La sua app si chiama Samly ed è in effetti semplice, concettualmente è semplice, però è una cosa geniale. Pensa che lui l'ha ideata quando aveva 15 anni e stava lavorando per una ricerca di storia, del compito di storia. Il giorno prima lui si mette, come tutti noi abbiamo fatto, abbiamo iniziato a ricercare notizie su internet riguardo il compito di storia. Quello che lui trovava difficile è che magari trovava tantissime notizie, ma non riusciva in effetti a trovare qualcosa che le riassumesse e in pochi caratteri, insomma non tantissimi, riuscisse a dare un'idea generale di quello che lui stesse cercando. Bene, la sua app si chiama Samly e riesce praticamente a visualizzare le notizie online prelevandole da centinaia di siti in cui sono contenute e facendo un riassunto di circa 400 caratteri. Lui questa l'aveva già inventata a 15 anni, ha avuto dei grossi sponsor, circa già milionari, tipo 1 milione di dollari, però adesso che ha 17 anni è riuscita praticamente a venderla e la Yahoo l'ha comprata, te l'ho detto, 20-50 milioni di dollari. Yahoo spiega il suo successo perché dice che è un ragazzino che pensa come i suoi coetanei, cioè non pensa come quelli che ormai hanno 50 anni.
Certo, quindi sa cosa vuole la sua generazione.
Sì, lui pensa già come un ragazzino che vive col cellulare, con l'iPhone, con internet. Non pensa come un cinquantenne che ha vissuto metà della sua vita senza internet, magari, o comunque non usando internet e dovendo lavorare su nuovi programmi. Lui parte già avvantaggiato. E inoltre gli hanno offerto anche il lavoro, insomma, verrà stipendiato e lavorerà a Londra. Poi, vogliamo parlare di un'altra cosa? Ti piace la fotografia, Fra?
Abbastanza.
Perfetto.
Non sono mai stato bravissimo, però ho lavorato come fotografo.
Perfetto. E allora, diciamo che la prossima notizia sarà per te. Perché? Diciamo che c'è una nuova fotocamera, una reflex. Quanto costa? Buona.
Buona professionale, arriva anche sui 20.000 euro.
Diciamo per un neofita, quanto può spendere?
Ma anche un migliaio di euro arriva con qualcosa di medio-alto, medio-buono.
Perfetto. Invece io ti propongo una Lomo, quelle macchine fotografiche che si rifanno al vintage, quelle che hanno due obiettivi e si guarda dall'alto per scattare, no? Quelle che scattano ad altezza bacino, diciamo. Si compra anche su eBay, si chiama Reseschi Twin Lens Reflex Camera ed è venduta in un kit che si monta insieme nel giro di un'ora, se sei bravo, se no ti prendi qualche ora, te la monti a casa. Ti arriva il kit e costa meno di 30 euro.
Quindi in stile IKEA praticamente.
Praticamente sì. Tutta in plastica, eh? Però almeno c'è, è una cosa utile perché fa capire ai neofiti come funziona una reflex, anche perché sei tu che ci metti le mani e te la monti. Il tempo stimato di montaggio è di un'ora, però diciamo che ai meno esperti è consigliato avere una sera libera. La Reseschi infatti è una reflex a doppia lente e di quelle infatti, come ti ho detto prima, si inquadra dall'alto ed è fighissima perché praticamente il pacco che ti arriva a casa contiene tutto eccetto il rullino. Hanno detto anche che se non vuoi fare delle schifezze devi avere un rullino di qualità medio-alta, però comunque già ti ci puoi divertire, contanto che costa meno di 30 euro te la monti tu, almeno vedi anche come funziona la reflex. Comunque hai parlato anche dell'IKEA, no? Perché si montano.
Beh sì, è la prima cosa che mi è venuta in mente quando hai detto che si monta.
Perfetto. E sai che l'IKEA farà una fotocamera?
Anche IKEA?
Perfetto. E secondo te con che materiale può fare una fotocamera l'IKEA?
Beh, non lo so, cartone...
Hai indovinato.
Veramente?
Sì, te lo giuro. Farà, dopo... Si sta buttando, no, nel mondo dell'high-tech. Infatti, dopo il mobile con la TV integrata, con le prese USB, registratori, eccetera, si butterà nel mondo del digitale facendo una fotocamera. La fotocamera funzionerà, sarà di cartone, sarà finissima e avrà un'uscita USB che si può collegare al computer per scaricare le immagini. E ne potrà contenere circa 40. E la cosa bella e che funziona con due pile. AA, due pile stilo.
Due stilo.
Sì, se non la spacchi prima perché ti ci siedi sopra, diciamo che puoi riutilizzarla fin quando ti ricordi di scaricare le foto sul computer.
Sinceramente, l'ultima volta che sono stato da IKEA già trovavo abbastanza strano il fatto che avessero i piani cottura a induzione, ora con la fotocamera.
Sì, sono troppo avanti. Si sta buttando comunque nel mondo dell'high-tech. E adesso lanciamo la prossima canzone. Sono i Red Hot Chili Peppers con Parallel Universe. bentornati. Abbiamo sentito Parallel Universe dell'album Californication, indimenticato album del 1999. Fra, che cellulare hai? Non dirmelo, ma che sistema operativo hai?
Android.
Perfetto. E adesso sarai molto curioso di sentire la prossima notizia. Perché? Infatti si parla di Google e Android, che sono sotto accusa per concorrenza sleale. Infatti, Android, si dice, Android viene utilizzato da Google come cavallo di Troia per ingannare i suoi partner, monopolizzare il mercato e controllare i dati dei consumatori. Questa è la pesantissima accusa contro il colosso di Mountain View, che è contenuta nel ricorso presentato dall'antitrust dell'Unione Europea da un gruppo di 17 operatori, tra cui sono presenti Microsoft, Nokia, Oracle, Expedia e TripAdvisor. Pensa che il gruppo, questo gruppo che si è denominato First Search, ritiene Android un modo ingannevole per costruire vantaggi con l'obiettivo di dominare il mercato mobile e consolidare il suo controllo sui dati dei fruitori di internet per la pubblicità online. Infatti, si dice che Google si avvantaggerebbe obbligando i costruttori di dispositivi che adoperano il sistema Android e che vogliono già offrire applicazioni di Big G come Maps, YouTube e Gmail a proporre ai propri clienti altre applicazioni. Infatti, di Google, sfavorendo le app concorrenti. I telefonini, per esempio. Tu hai detto che è Android, vero Fra?
Giusto.
Perfetto. Allora, il tuo telefonino sarà fornito con i servizi di Google preinstallati. E secondo FairSearch, il gruppo che ha esposto causa, in questa maniera Android è diventato il sistema operativo dominante nel mercato degli smartphone, con il 70% di unità vendute nel 2012, e domina il mercato della pubblicità mobile, controllandone addirittura il 96% della ricerca. Tra l'altro, il fascicolo della commissione su Google potrebbe continuare a ingrandirsi dopo una precedente indagine già svolta da Bruxelles, perché infatti il commissario responsabile per la concorrenza, Joaquin Almunia, aveva già riscontrato delle irregolarità su come Google favorisca i propri prodotti nei risultati di ricerca di internet e arretra i contenuti dei potenziali concorrenti, dandogli minore visibilità e imponendo contratti che limitano lo spostamento della pubblicità verso altri motori di ricerca. Quindi bisogna stare molto attenti. Chissà cosa succederà, chissà soprattutto quanto dovrà pagare se verrà ritenuta colpevole. Da poco, tra l'altro, Fra, hai sentito la notizia dell'obsolescenza programmata?
Io se sento una cosa del genere in TV spengo perché...
Hai paura, tremi.
Sì, cioè, che cos'è?
Ne parleremo la prossima settimana. Ti dico ti dico solo che appena inventate le lampadine duravano anche 10.000 ore. Pensa che ce n'è una accesa.
Ah, vero, della lampadina perennemente accesa, lo so.
Sì, da 111 anni, o 112 se non sbaglio, in America. Certo, è solo 4 watt, è programmata per dare 4 watt, ma non si è ancora rotta. Ne parleremo la prossima settimana. Per quanto riguarda l'obsolescenza programmata, parliamo anche di scadenza. Infatti, tutti noi abbiamo i cellulari. Tu ce l'hai il cimitero dei cellulari a casa? Ce l'hanno tutti?
Beh, sì, il cassetto dove ripongo tutti i cellulari vecchi.
Esatto, perfetto. Io ne avrò almeno una decina. Io li distruggo i cellulari. Infatti adesso viaggio con uno degli anni...
Di quando eravamo alle medie, quando 2004. Ancora i cellulari duravano qualcosa.
Sì, è molto che colori. Comunque, una notizia incredibile, che ha davvero dell'incredibile, è che in arrivo ci sia l'elettronica con la scadenza. È in grado di dissolversi senza lasciare tracce, con dispositivi che si decompongono una volta esaurito il loro compito, evitando così la riproduzione di spazzatura elettronica. Sarebbe interessantissimo. Pensa ad esempio ai cellulari che possono scomparire grazie agli strumenti biocompatibili che si stanno studiando e verranno sicuramente impiantati nel corso dei prossimi decenni. Questi strumenti biocompatibili, tra l'altro, verranno introdotti anche nel corpo per combattere malattie e poi si dissolveranno. Sono scoperte, si sta lavorando molto sullo sviluppo di questi strumenti interessantissimi. E tra l'altro queste idee sono state esposte nel campo dell'elettronica e presentate al congresso della Società Americana di Chimica qualche giorno fa, tra l'altro.
Quindi roba recente.
Sì, tantissimo.
Perché noi siamo all'avanguardia.
Troppo all'avanguardia. Un'altra notizia recentissima che è stata pubblicata dal Children's National Medical Center di Washington, che ha inaugurato un programma per il dolore cronico nei piccoli pazienti, ha detto che giocare ai videogame
Non fa male.
Vai! Anzi, fa benissimo.
Vi aspetto stasera su Xbox Live per giocare ad Halo 4. La mia tag è SpartanLF88.
Perfetto. Soprattutto in California i ricercatori hanno sviluppato un avatar psicologico che riconosce chi soffre di depressione e lo aiuta praticamente a uscire da questa malattia. È a dir poco incredibile. Vabbè, dopo queste notizie recentissime e molto curiose, possiamo lanciare la prossima canzone, ed è quella degli Strokes, Last Night.
Welcome to Nerd Waves.
Eccoci ritrovati con Nerd Waves, la rubrica di Weird Inside che scopre come la tecnologia ha reso il mondo più strano.
Dai, Fra, oggi sono curioso.
Oggi sei curioso. Sì. Allora, se hai mai giocato a giochi tipo Tabù, Pictionary, eccetera,
sono
eccetera,
un grande.
Vedi? Sei già abituato a quello che sto per dirti, che in realtà non c'entra niente con i giochi da tavolo.
Vabbè, mi hai gasato per niente.
No, non ti ho gasato per niente, perché è questa la cosa bella. Se hai giocato a Pictionary, Tabù o giochi del genere, vuol dire che sei abituato a immaginare delle situazioni o delle azioni e a cercare di farle capire a qualcuno. Quindi le tue onde cerebrali si muovono in modo da interpretare i tuoi pensieri e rilasciarli in modo che qualcuno li possa capire quello che stai pensando. Anche se quando giochi lo fai attraverso la voce o attraverso i disegni. In questo caso si parla di password da fornire a sistemi multimediali direttamente dal cervello, senza scrivere, parlare o fare o compiere altre azioni. Si tratta di un'innovazione tecnologica davvero...
Beh sì, è interessantissima tra l'altro.
E non è una cosa del futuro, ma esiste già. Infatti, se visitate il sito dell'azienda statunitense NeuroSky, cercate il prodotto Mindset, si presenta alla vista come una sorta di headset, no? La cuffietta che usate per parlare su Skype, con anche la stecchetta del microfono. Soltanto che al posto di avere una stecchetta davanti alla bocca per il microfono, è una stecchetta davanti alla testa.
Che è la stessa che uso io quando mi metto male la cuffietta per Skype.
Bravissimo.
Perfetto.
Che interpreta le onde cerebrali e le invia al sistema di destinazione, che dovrà interpretarle per capire qual è la password che state cercando di comunicargli. In questo modo si semplifica in maniera incredibile la memorizzazione delle password, l'accesso ai siti web, e si riduce la quantità di password diverse che bisogna utilizzare.
Sì, perché e così riesci anche a ricordartele tutte.
Bravissimo. Attualmente è difficile usare sempre la stessa password per ogni sito, perché magari c'è chi la vuole solo con caratteri minuscoli, solo con caratteri maiuscoli.
I numeri.
Almeno un numero.
8 caratteri.
Quindi c'è sito e sito.
Sì.
In questo modo possiamo ricordare semplicemente un'azione, un set di azioni, una parola, qualsiasi cosa, che però è sempre all'interno della nostra testa, non può essere portata al di fuori del nostro cervello in alcun modo, e ci saranno di sicuro dei sistemi in futuro che permetteranno anche delle password di gruppo, perché di certo se io penso a coltivare il terreno come password e dico a te che la mia password è coltivare il terreno, non è che tu, pensando alla stessa cosa, avrai le stesse onde cerebrali che avrei io.
Cioè, sarà una password univoca fin
esatto.
Quando non si troverà il sistema di renderla di gruppo.
Oggi le password alfanumeriche, con un numero, con due numeri, sono ormai diventate obsolete. La sicurezza informatica tende sempre a chiederci di fare qualcosa in più, di inserire una password particolarmente più complessa per evitare che ci rubino l'account.
Ecco, sì, infatti questo ci sono anche i CAPTCHA, come si chiamano?
Esatto,
i CAPTCHA,
che servono appunto
per dimostrare che non siamo dei
che
computer.
Non siamo un bot.
Esatto.
Un bot, sì.
Mi piace, un bot.
Ti piace?
Sì.
Quindi questo nuovo strumento, vedremo quanto sarà accolto favorevolmente dalle masse, dagli utenti del PC, dei vari sistemi multimediali, ma si prefigge un ottimo scopo, ovvero quello di rendere la vita più sicura a noi e rendere più difficile il lavoro agli hacker, che magari così avranno un incentivo in più per continuare a combattere contro i sistemi informatici sicuri.
Esatto.
Io direi che adesso possiamo andare tranquillamente ad ascoltare la prossima canzone.
La lancio io?
Vai!
Ci ascolteremo i Rolling Stones con Under My Thumb.
Down.
abbiamo sentito i Rolling Stones con Under My Thumb dell'album Aftermath del 1966. E adesso una rubrica molto curiosa, Weird Music. Parliamo oggi dei mitici Fab Four, del quartetto di Liverpool che ha segnato un'epoca come davvero pochi gruppi hanno fatto. Parliamo di John, Paul, George e Ringo, del gruppo che secondo una stima del 2001 venne nominato Best Selling Group dal Guinness World Record, cioè risulta essere il gruppo di maggior successo commerciale mai esistito, superando il miliardo di dischi e di musicassette venduti. E poiché tutti li conoscete, non mi soffermo molto a parlare della loro storia, quanto piuttosto alle leggende che li hanno sempre accompagnati. A partire dal quinto Beatles sfigato, fatto fuori, passando attraverso lo spinello fumato a Buckingham Palace, senza dimenticarci del sosia di Paul. Oggi però vi parleremo della leggenda che accompagna un loro pezzo, Lucy in the Sky with Diamonds. L'accostamento tra il pezzo e la droga, infatti, si avverte anche solo soltanto analizzando il titolo. Se si tolgono le preposizioni e gli articoli, rimangono fuori le parole Lucy, Sky, Diamonds, ovvero LSD, uno dei più potenti allucinogeni sintetici che l'uomo abbia mai creato. Lo stesso Lennon, però, spiegò più volte che questa canzone gli era stata ispirata da un disegno del suo figlioletto Julian, che porgendogli il foglio con l'elaborato gli disse: "Guarda, papà, Lucy in the Sky with Diamonds." Sarebbe quindi questa l'origine del titolo, ma i dubbi rimangono. I dubbi rimangono eccome se si legge soprattutto il testo della canzone. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Celebrate flowers of yellow and green, towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Lucy.
People eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.
Bentornati a Weird Inside. Avete ascoltato la canzone Lucy in the Sky with Diamond e adesso, come promesso, avremo l'intervista con un gigante, nel vero senso della parola, del cinema italiano. Francesco ha detto che lo conosce bene, ma adesso glielo chiederemo. Prego Bud, si accomodi. Benvenuto Bud.
Salve!
Perfetto, immagino tu sia molto contento di essere ospite nostro. Vabbè, come al solito. Vedo già che sei intrattabile. Comunque, ti ricordi quando eri indeciso da ragazzo se iscriverti al Politecnico o continuare a fare il taglialegna?
No.
Come non ti ricordi? Me l'hai detto poco fa di chiedertelo.
Ah sì, sì, adesso non mi ricordo. Avevo trovato lavoro come tagliaboschi a quel tempo. Era un ambiente duro, difficile. L'unica amica fidata era la scure. Si viveva isolati, rintanati nei boschi come lupi a tagliare alberi dalla mattina alla sera. E così il sabato sera si scendeva al villaggio e tra una bottiglia e una baldracca e una bottiglia, insomma, ci scappava la rissa del sabato.
Ho capito. Vabbè dai, non era male come vita. Comunque, non è che è inciso nella tua scelta di continuare a fare il tagliaboschi? Hai conosciuto, insomma, l'ex rettore Profumo?
Mai sentito nominare, deve essere un professionista dell'est.
Capito. Vabbè, avrei sentito almeno parlare del nuovo rettore Marco Gilli.
Sempre sia lodato.
Perfetto, va. Adesso tocchiamo un tasto un po' hot. Parliamo del gossip che ti riguarda, eh?
Sta attento, fratello.
Dai, vabbè, non volevo nefosirti. Vabbè, magari ne parliamo di fronte a una birra, microfono spento, va.
O resta fra noi due o non se ne fa niente.
Tranquillo. Vabbè, almeno ti posso parlare di cinema, no? Come ti sei trovato a lavorare coi pezzi grossi nel mondo del cinema?
Perché io sono un pezzo piccolo.
Mamma mia, non ti si può chiedere niente. Vabbè, parliamo almeno della situazione attuale italiana. Sai, no? Hai visto cosa stanno facendo i politici, no? Che ne pensi, insomma, dei politici, della classe politica italiana?
Politicanti di merda!
Decisissimo, eh? Vedo che sei quasi intoccabile. Vabbè, non ti stuzzico. Comunque, almeno posso chiederti cosa ne pensi del nostro programma. È geniale, no?
No.
Come no? Ma anche prima mi hai detto un'altra cosa, dai! È bello, sì, no?
È più bello che mai!
Grazie, va, almeno un complimento sei riuscito a toglierlo via. Allora, un'altra cosa, prima di salutarti volevo darti saluti da Fra, il nostro regista, perché ha detto che eravate molto amici da piccolini, ti accompagnava nei boschi, lo conosci, no?
Io? Che lo conosci?
Come non lo conosci? Ma vabbè. Comunque, a questo punto non mi resta che dirti arrivederci, ti saluto, è stato un piacere, spero che ti sia divertito.
Sì.
Almeno annunciala tu la prossima canzone, no?
No.
Vabbè, ci penso io, va. La prossima canzone è dei The Kinks, All Day and All of the Night.
I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time.
Bene, adesso siamo arrivati alla fine di questa puntata. Volevo salutarvi tutti e...
Vogliamo anche dare la soluzione del proverbio, magari.
Ah, giusto. Allora, la soluzione del proverbio della prima puntata, ricordiamo il proverbio, visto che serve ci penso io, era: vabbè, pilloni chi non biccara ha già biccau. Significa uccello che non becca ha già beccato. Chi ha vinto lo aspettiamo, gli daremo appuntamento per la colazione offerta, giusto Fra?
A fine stagione però.
Sì.
Altrimenti ce ne andiamo tutti i giovedì mattina a fare colazione, non è il caso.
Non è il caso. Allora, volevo ricordarvi i contatti. weirdinside@gmail.com. Su Facebook www.facebook.com/weirdinside. O se no, riascoltate i podcast sul sito www.ondequadre.pulito.it, sezione podcast, lettera W, Weird Inside, e noi saremo lì ad aspettarvi.
Ci risentiamo il giovedì alle ore 18, sempre su Onde Quadre, la web radio del Politecnico di Torino.
Perfetto, non mancate, alla prossima. Ciao!